e con il tuo spirito. Gloria a te, o Signore. Angelo, nella sua bontà, mi ha concesso il dono di poter fare un'omelia questa sera nella veglia. Sono un sacerdote salesiano e ho condotto un gruppo di giovani qui nel vostro territorio perché siamo alla ricerca di luoghi dove pregare, dove ascoltare la parola, dove vivere bene le celebrazioni del Triduo Santo. E devo dirvi che sono rimasto incantato dalla vostra fede. Questa sera, per esempio, veramente, questo ascolto attento, profondo, pregato, cantato, ecco, qui abbiamo percepito nella concretezza che Cristo è vivo nei nostri cuori. E quindi, buona Pasqua, auguri, Cristo è risorto. Cristo è vita, Cristo che ha pagato col prezzo del suo sangue il distacco profondo che c'era fra Dio e l'uomo e l'ha ricongiunto diventando veramente comunione, ecco, Cristo ci conduce alla vita. E le letture che abbiamo fatto, molto belle, sono cominciate questa sera con dei segni cosmici, il fuoco, così all'aperto, e poi la luce, la cera, il lavoro delle api. Avete sentito questo magnifico elogio cantato con tanta maestria per dire che il cero pasquale, che ora troneggia sull'altare e rimarrà in mezzo a noi proprio come segno del Cristo risorto, è la luce che ci guida, perché Lui ci vuole portare a un'alleanza non di parole, non di pezzi di carta firmati, ma un'alleanza, come ci ha detto il profeta Ezechiele, scritta nel nostro cuore. Ha detto addirittura: io toglierò dal vostro petto quel cuore di pietra che avete e vi metterò un cuore di carne. e su questo cuore che Lui ci dona scriverò la mia legge, metterò il mio spirito. Che bello! Questi sono i doni pasquali che Cristo ci porta. E poi le letture ci hanno ricordato che c'è un cammino di alleanza. Prima di tutto la creazione. Essere stati chiamati a esistere, questo è il primo grande dono d'amore per ciascuno di noi. Ma anche la creazione del mondo, opera del Signore che va rispettata e amata e utilizzata per il bene di noi creature, ma mai abusata. E poi, direi di secolo in secolo, ci ha aiutato con la storia di Abramo, con la storia di Mosè, poi con quattro profeti, due brani di Isaia, Baruch, Ezechiele, e progressivamente ci ha aiutato a capire che Lui ci ama profondamente. E purtroppo l'uomo molte volte non accoglie questa sua alleanza, questo suo amore, e lo dimentica. Ma io, fra i vari profeti che ci hanno parlato di alleanza, vorrei dire che non si è chiusa la serie. Abbiamo altri profeti in mezzo a noi. Provate a pensare, quelli che hanno i capelli bianchi come me. Pio XII, che ha saputo nel mezzo della guerra riuscire a mantenere forte la nostra fede. Giovanni XXIII, il Papa buono, che ha iniziato l'esperienza più bella di quel secolo, il Concilio Vaticano II. Paolo VI, il primo Papa che prende l'aereo e comincia a girare pellegrino e missionario per il mondo. Poi vivissimo nei nostri cuori il beato Giovanni Paolo II, di cui voglio solo ricordare che ha diffuso in tutto il mondo la devozione all'amore misericordioso di Gesù. E sento che questo è stato veramente un dono profetico per questa nostra Chiesa. E ora abbiamo Benedetto XVI, che nonostante i suoi 85 anni, e chi ha 85 anni sa quanto si fa fatica a fare tante cose, regge con saggezza paterna la Chiesa. Ma venite un po' più vicini a pensare ai profeti. Noi siamo in un santuario dove una ragazza morta a 23 anni, la Santa Clelia Barbieri, ha fatto veramente un'opera profetica, tanto profetica che oggi voi sorelle siete in tante parti del mondo ad annunciare nella semplicità l'amore al Signore e il servizio ai fratelli. E questo santuario, su questo territorio, ha veramente una funzione provvidenziale, quando nella festa qui si radunano migliaia di giovani e sentono che la loro alleanza con il Signore è segnata da questi episodi, da questi fatti. Ma entriamo anche un po' più nell'intimo. L'alleanza il Signore l'ha stabilita con ciascuno di noi nel momento del nostro battesimo. Fra poco noi rinnoveremo le promesse battesimali insieme e ricorderemo, io direi, ricordiamo i nostri papà e mamma, i nostri genitori, o chi con essi ci ha educato la fede. Non è stata un'opera profetica anche quella? Non ci hanno iniziato loro a sentire che il Signore è amore e che ci vuole veramente uniti profondamente con Lui? E dopo il battesimo gli altri sacramenti. E abbiamo quindi una storia sacra che parte certo da molto lontano, ma che arriva personalmente a ciascuno di noi. Ma al cuore, al centro di questa alleanza, la persona di Gesù. E quando dico persona, sto dicendo la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo, ma anche quella natura umana che Lui ha unito a sé nel grembo di Maria, e stasera voglio proprio sottolinearlo, la centralità della figura di Maria, come ieri nel giorno del Venerdì Santo l'Evangelista Giovanni l'ha messa proprio ai piedi della croce, quasi in un gesto sacerdotale, a offrire anche lei il suo figlio al Padre. Bene, quando l'angelo annuncia a Maria e Maria dice il suo sì, ecco, in quel momento l'alleanza è perfetta. Dio è unito perfettamente a una natura umana, non c'è più distanza, non c'è più peccato, perché finalmente quel peccato di essere separati da Dio, maledetti in un certo senso essendo scacciati dal paradiso terrestre, è sanato non da gesti nostri, ma da una bontà gratuita, misericordiosa, infinitamente innamorata delle sue creature, per cui Padre, Figlio, Spirito Santo, la Trinità, decide di entrare nella storia, l'eterno che diventa storia, l'infinito che diventa piccola creatura, e il grembo di Maria diventa il luogo dove questa alleanza raggiunge il suo vertice. E poi si sviluppa e diventa davvero un cammino, quello di Gesù in mezzo ai suoi apostoli, che assume della nostra storia umana tutto. E quando dico tutto, penso soprattutto a questa passione cruenta che abbiamo meditato in questi giorni. Penso al coraggio di assumere la nostra morte. La parola più dura, Paolo nelle sue lettere dice l'ultimo nemico, il vero nemico, perché la parola morte sembra davvero togliere la speranza di qualcos'altro. Pensate, muore Gesù e persino gli apostoli, le donne che lo amano, vanno a prendere gli unguenti per imbalsamarlo. È morto, non c'è più. Il Sabato Santo, questo giorno così, direi quasi, che raccoglie l'angoscia dell'uomo di tutti i secoli, di tutti i tempi, di tutte le culture, che si domandano: ma qual è il senso della nostra vita? E allora ecco l'esplosione di gioia, di fede, di questa liturgia che abbiamo celebrato, che ci ricorda che quel Gesù che ha saputo essere alleato fedele dell'uomo fino alla morte di croce, alla morte violenta, a tutto il suo sangue versato per noi, quel Gesù, essendo uomo Dio, è risorto. E notate, risorgere non è rimettere un po' di sangue in un cadavere. O vi ricordate quando Gesù, con amore fraterno, richiama la vita Lazzaro? Bello quel gesto, ma piccolo, povero, è morto di nuovo. Mi capite? Sì, era una vita terrena, ma non era la risurrezione finale. Non è questa la risurrezione del corpo di Gesù. La risurrezione del corpo di Gesù è una rinnovazione totale, davanti alla quale noi restiamo, direi, commossi, meravigliati, ma anche stupiti, perché non riusciamo a capire fino in fondo questo mistero. Vi ricordate che Gesù, lo leggeremo nei prossimi giorni, a partire da domani, datemi un pesce, voglio mangiarlo davanti a voi, toccatemi, non sono un fantasma, ho un corpo, ho la carne, ho le ossa. Tommaso, metti le tue dita dentro nelle mie piaghe. Ve le ricordate queste cose? Allora, il corpo di Cristo è nuovo. E vorrei dirvi, se in un primo tempo l'umanità che Maria gli aveva dato ha quasi velato la divinità per 33 anni, nel momento della risurrezione è la divinità che impronta sul corpo terreno la forza della vita che non morirà mai più. Ma questa alleanza, che in Cristo è perfetta, è un'alleanza che ci riguarda ciascuno di noi. Quando noi ci uniamo con Cristo, allora ecco il battesimo, ecco l'Eucaristia, ecco i sacramenti, noi diventiamo una cellula viva del corpo di Cristo risorto. In qualche maniera, dice Paolo, noi siamo già con risorti, siamo già con Lui saliti al cielo, siamo già nell'eternità beata, ma non ancora del tutto, e quindi dovremo varcare anche noi la porta della morte, ma la varcheremo nella luce della speranza di essere uniti con colui che la morte l'ha già vinta. Allora capite perché vogliamo fare festa. Capite perché la Pasqua è la festa per eccellenza. Noi dobbiamo proprio gioire, ma non noi che siamo qui in questa chiesa, ogni creatura del mondo. E la Pasqua deve dilatare il nostro orizzonte e pensare che questa alleanza che Dio ha stabilito è per tutte le creature. Noi abbiamo avuto un piccolo segno bello, simpatico, giovedì sera. Abbiamo fatto il vespro con queste care sorelle. Uscendo, forse qualcuno l'ha notato, c'era un bellissimo arcobaleno. C'era quella prima pioggia di giovedì pomeriggio e il sole al suo tramonto segnava nel cielo questo arco di alleanza di Dio che è alleato dell'uomo, con ogni uomo, in tutto il mondo e per sempre. Allora, chiudendo la nostra meditazione di questa veglia e continuandola con la rinnovazione delle nostre promesse battesimali e l'Eucaristia, io ho chiesto che venga portato qui di nuovo questo Cristo che oggi troneggiava qui sull'altare, perché volevo farvi notare che questo Cristo ha una storia antica. Quei raggi luminosi che oggi abbiamo un po' dimenticato, è difficile trovare in un negozio di articoli religiosi un Cristo così, con questi raggi luminosi, ma questa è la risurrezione. Il cristiano, certo, venera, adora la croce di Cristo, ma non la adora come uno strumento di tortura e di morte, la adora come lo strumento della vita, della vittoria, della risurrezione. Ecco allora che questi raggi luminosi sono, direi, il segno del nuovo sole che illumina la nostra vita. Ecco, col battesimo siamo stati sepolti con lui nella morte, ma poi ci hanno ritirato fuori da queste acque generatrici di vita e siamo creature nuove. Allora vorrei che vi rimanesse nel cuore, nella fantasia, negli occhi, la visione di questo Cristo con i raggi della gloria. Lui ci guida alla vita. E poi vi propongo di valorizzare molto uno dei momenti che viviamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia e che a me dice risurrezione e mi dice alleanza di Dio con tutto il mondo. Il sacerdote ha consacrato il pane e il vino, ha elevato a Dio Padre una bellissima preghiera in cui tutto il mondo presente, i nostri defunti, i santi, la Madonna, tutti sono stati richiamati quasi in una convocazione che fra poco rinnoveremo anche con le nostre litanie dei santi attorno all'altare. Non siamo soli. Chi ci ha preceduto è vivo con noi, è vivo più di noi e noi ci prepariamo a entrare in questo corteo meraviglioso del Cristo risorto. E allora il sacerdote a quel punto alza verso il cielo pane e vino e dice, correggo, corpo e sangue di Cristo, e dice per Cristo, è Lui che ci ha redenti, è Lui che ha pagato l'alleanza, in Cristo, quando col battesimo e con la fede da adulti, quindi con i sacramenti, abbiamo accettato di entrare nell'alleanza, con Cristo e quindi fratelli con il fratello maggiore, nell'unità dello Spirito Santo, e in quel momento dovete pensare che lo Spirito Santo aleggia sul mondo intero e riempie il cuore di tutte le creature umane, coi credenti in un modo particolare, ma con gli altri con una misericordia ancora più insistente perché scoprono l'amore del Signore. E termina il sacerdote dicendo a te Dio Padre Onnipotente ogni onore, ogni gloria. Ecco, quello è il momento in cui sentiamo di essere profondamente uniti con Cristo, profondamente uniti a tutta la Chiesa, profondamente uniti a tutte le creature del mondo, del passato, del presente, del futuro, e tutti insieme ci presentiamo come unità, uniti nell'amore, al Padre che ci ama e che ci accoglierà un giorno come ha saputo accogliere il Cristo risorto e darcelo come luce, forza e vita per sempre. Allora l'augurio di Pasqua, che ci scambieremo anche così cordialmente, magari con un abbraccio, una stretta di mano, ecco, sentitelo davvero come la gioia di poter dire il Signore mi ha salvato, siamo dei salvati, la nostra risurrezione è garantita dal suo sangue, dal suo amore, dalla sua risurrezione.